Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia, benvenuti a C'è di Buono. Anche per questa domenica abbiamo circa mezz'ora per stare insieme e soprattutto per parlare di cose buone. Lo suggerisce il titolo, lo facciamo ogni settimana e se volete recuperare le trasmissioni delle settimane passate potete andare sul nostro sito www.radiopopolare.it o sulla nostra app dove troverete i podcast che si trovano ovviamente anche là fuori sulle varie piattaforme dedicate. Anche in questa mezz'ora, quindi da qui fino alle 13, parleremo di cose buone da mangiare, da bere, delle persone che soprattutto dedicano la propria vita a questi argomenti, a queste varie declinazioni del buono. E in questa puntata parleremo di qualcosa di forse non molto conosciuto, di forse in parte anche misterioso. Parleremo di una sigla, Pivi, proveremo a spiegare che cosa significa, ha a che fare evidentemente con il vino, magari qualcuno di voi lo saprà, tra poco ne saprete tutti quanti un po' di più grazie a quello che ci racconterà il nostro ospite. Invece, tornando alle informazioni generali, se per caso volete scrivermi con i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Questa puntata di C'è di Buono la registriamo in esterna, infatti sono venuto in un luogo di Milano, in via Ruggero Bonghi, che si chiama Dipende che Vino, e tra poco vi spiegherò perché si chiama così, soprattutto ce lo spiegherà il nostro ospite, e soprattutto, come vi dicevo prima sulla sigla, parleremo di una sigla che definisce dei vini probabilmente non particolarmente conosciuti, ma che hanno diversi motivi di interesse e stanno anche diventando un pochino più noti in Italia e non soltanto. Parliamo con Luca Gonzato, intanto, a cui diamo il benvenuto in onda, anche se siamo noi ad essere venuti nel tuo locale. Ciao Luca.
Ciao, piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie dell'accoglienza nel tuo negozio, Dipende che Vino, dicevo. Tu hai aperto da non molto questo negozio e per far diventare, diciamo, anche molto concreta una tua passione, un tuo interesse che, come per tante persone nel corso di quella strana esperienza che è stata il Covid e il lockdown, hai trovato una nuova strada per la tua vita che ha a che fare con il vino. Tu hai un background comunque solido e importante di assaggiatore sommelier, di corsi e di diplomi. Che cosa è successo nel corso della tua vita e rispetto in particolare alla tua passione del vino?
Sì, diciamo che ho concretizzato più o meno nel 2019 quella che era una passione, quindi quella del vino, e mentre preparavo il mio esame come maestro assaggiatore ho raccolto una serie di informazioni sull'argomento che avevo scelto di portare, che sono i vitigni resistenti e i vini che ne derivano. E in quel periodo, che era insomma del lockdown, l'altro lavoro che facevo, che era relativo alla comunicazione visiva, era andato un po' scemando, non c'erano richieste, per cui poi altri fattori personali di salute mi hanno portato ad azzerare un po' la situazione lavorativa e pensare di creare qualcosa di nuovo. Quindi in primis ho fatto questo esame da maestro assaggiatore, ho creato un sito mettendo i contenuti di questo lavoro di ricerca e da lì ho iniziato a pensare che avrei potuto occuparmi di vino come lavoro, e inizialmente pensando di fare un e-commerce, poi in realtà qua nel mio quartiere c'era questa possibilità del negozio e l'ho concretizzata creando insomma questa rivendita di vino. Spero anche di fare a breve anche la somministrazione, servire qualche calice.
Certo, allora tu ti stavi preparando appunto per un esame.
Sì.
E avevi scelto come materia da portare, come succede a tutti quelli che devono fare un esame, i pivi. che sì. È appunto questa sigla che dicevo anche prima ai nostri ascoltatori, PIWI. Che cosa sono i PIWI? Non sei nessun altro meglio di te può spiegarcelo.
Allora, il PIWI è un acronimo di una parola tedesca che io la pronuncerò malissimo, Pilzwiderstandsfähig, che vuol dire resistente al fungo.
Ok.
Quando parliamo di resistenza al fungo, di queste varietà, parliamo di vitigni resistenti, cioè resistenti alle principali malattie fungine della vite, quindi peronospora e oidio. Però in realtà ci sono anche resistenze alla botrite, resistenze anche al freddo, perché gli incroci derivano da incroci di vitis vinifera con altri generi di vitis, come ad esempio la murensis, la rupestris, la berlandieri, la lincecumi, eccetera, ce ne sono diverse.
Diciamo che per far comprendere meglio i nostri ascoltatori, la vite è intanto una pianta complessa che nel corso della storia ha vissuto, in particolare rispetto proprio alla produzione vitivinicola, dei periodi di grande sofferenza a causa di parassiti vari, alcuni fungini, altri non, quindi si parla della filossera, esatto, la peronospora, eccetera. Ci sono già stati diversi incroci, ibridazioni, ad esempio sì, proprio per risolvere il problema che la vite europea è stata decimata ad esempio dalla filossera, eccetera eccetera. Insomma, non dovete considerare la vite come una pianta, un albero che non ha vissuto già nel corso della propria storia una serie di incroci e di ibridazioni al fine di salvaguardare la produzione e in particolare anche la produzione di vino. Quindi diciamo questo è un approccio in qualche modo legato alla storia del nostro rapporto vite uomo.
Sì, diciamo che c'è stata la necessità di contrastare l'arrivo delle malattie fungine dall'America e anche degli afidi, della filossera in particolare. Lì nascono i primi ibridi, quelli di prima generazione. Senz'altro gli ascoltatori conosceranno il Fragolino, il Clinto, il Bacò magari come varietà. Ecco, quelli erano i primi ibridi dove l'incrocio è al 50%, cioè 50% di vitis vinifera e 50% di un'altra varietà selvatica. I vini PIWI che tratto, che vengono anche premiati nelle guide, hanno un patrimonio genetico che supera il 95% di vitis vinifera. Perché? Perché sono dei reincroci di sesta, settima generazione. Quindi abbiamo una qualità che è molto, ma molto superiore rispetto a quella che può essere riconducibile ad esempio a un Fragolino, che diciamo non c'entra niente con questi vini in questo momento, insomma.
Che storia, che lunghezza di storia hanno i PIWI, quelli che possiamo effettivamente chiamare PIWI, da quanto ci si sta lavorando da qualche parte nel mondo?
Bah, diciamo che già dai primi del Novecento ci si lavora. Le varietà che adesso sono più diffuse nascono da incroci fatti negli anni 70, per lo più in Germania, a Friburgo. Quindi poi queste varietà, anche perché a un certo punto in Italia è stata limitata la possibilità di fare gli incroci, quindi sono stati portati avanti in altri paesi, poi successivamente anche in Italia hanno ripreso a fare miglioramento genetico. Quindi queste varietà degli anni 70 sono quelle adesso più utilizzate, sono arrivate attraverso l'Alto Adige soprattutto. Quindi abbiamo la prima varietà iscritta nel 2009, quindi sono relativamente giovani e nuove, ma in realtà abbiamo già 20 anni di esperienza su questa varietà in Italia. Ci sono dei viticoltori appunto in Alto Adige che già da tantissimi anni le coltivano con grande successo.
Un approccio che ha evidentemente l'obiettivo di creare delle piante più resistenti, come dice il nome stesso, agli agenti esterni, sì, in particolare a quelli che possono essere considerati parassiti, quindi i vantaggi nella produzione, nella coltivazione, sono quello di ridurre al minimo gli interventi, diciamo, chimici
esatto.
vari.
Diciamo che abbiamo innanzitutto una richiesta a livello europeo di ridurre del 50% l'uso di fitofarmaci in viticoltura entro il 2030. L'utilizzo di queste varietà resistenti consente un livello di sostenibilità, io penso che sia il più alto, nel senso che non abbiamo, se riduciamo la necessità, perché allora, di entrare in vigna abbiamo minor utilizzo di carburante,
certo.
minor utilizzo di acqua per fare, insomma, i trattamenti, minor utilizzo appunto di fitofarmaci, minor compattamento del terreno, quindi una salute migliore del vigneto, con un vantaggio per la biodiversità.
Questi sono i vantaggi più concreti, sì, diciamo, sì. Di questo
sì,
approccio a livello di
viticoltura. Chiaramente c'è anche un risparmio economico da certo. parte del viticoltore.
Certo.
Dopodiché in realtà poi questi vitigni costano un po' di più, queste piante.
Ecco, questa è una domanda che sicuramente credo sia interessante da fare. Parliamo di ibridazioni, di vitigni che si ottengono grazie a una serie di incroci. Sono vitigni proprietari, diciamo, che nel momento in cui si innestano nel proprio vigneto vanno pagati a qualcuno,
sì,
che ha...
Sì, certamente ci sono delle royalty da pagare. Ecco, un aspetto che vorrei sottolineare è che tutti questi incroci vengono fatti in modo naturale,
mm-hmm.
per impollinazione, selezione dei semi, selezione delle piante, selezione poi delle vinificazioni nel trovare le migliori qualità sulle uve. Il processo per arrivare alla registrazione di una varietà dura mediamente 10-15 anni,
okay.
quindi non hanno niente a che fare con OGM e con diciamo pratiche non consentite, semplicemente viene fatta un'impollinazione indotta. In questo senso c'è una forzatura, diciamo,
certo.
però è un processo che potrebbe avvenire anche naturalmente in un tempo molto più lungo.
Ovviamente. Quante sono oggi più o meno le varietà di pivi, quelle che si trovano in sì. commercio, quelle che in qualche modo possono essere anche considerate un po' le portabandiera del movimento?
Sì. Allora, in Italia abbiamo iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite 36 varietà, nel mondo sono centinaia, poi ogni paese ha diciamo delle sue magari più caratteristiche.
Ci sono dei paesi che da questo punto di vista sono particolarmente sviluppati in campo pivi?
Beh sì, direi la Germania, ma anche la Francia, che anzi ultimamente ha iscritto una varietà pivi, il Voltis, nell'AOC Champagne. Quindi oltre alle varietà tipiche dello Champagne, cioè Chardonnay, Pinot Meunier
Pinot Noir.
E Pinot Noir, hanno iscritto anche il Voltis, che si può utilizzare per una piccola percentuale. Questo è un grandissimo passo avanti. Allo stesso tempo anche la comunità europea ha deliberato l'utilizzo appunto dei pivi nelle denominazioni, quindi prossimamente, ma questo vuol dire comunque cambiare i disciplinari, ci sarà probabilmente la possibilità di inserire qualche varietà. In Italia, appunto dicevo, abbiamo 36 varietà iscritte, però noi abbiamo anche una legislazione che è regionale, quindi ogni regione decide quali varietà si possono coltivare, quindi non abbiamo le stesse varietà pivi iscritte ad esempio in Piemonte piuttosto che in Veneto o in Friuli Venezia Giulia.
Da un punto di vista prettamente invece di gusto, di degustazione,
sì.
Ci sono dal tuo punto di vista delle caratteristiche distintive, tipiche, che fanno l'identità dei vini prodotti con vitigni pivi?
Sì, però consideriamo che comunque sono delle uve e trasmettono il terroir, quindi
certo.
chiaramente... Un vino, che ne so, dell'Alto Adige è un po' diverso da fatto in montagna, un po' diverso da uno magari della pianura veneta.
Così come per un vitigno, esatto, diciamo, esatto, tradizionale.
Allo stesso tempo abbiamo delle varietà, per esempio quella più utilizzata in assoluto è il Solaris, che è una varietà che dà il suo meglio nelle zone più fresche, anche montane, e ha per esempio delle caratteristiche aromatiche che possono andare verso l'agrumato, verso il pompelmo ad esempio, un agrume d'arancia, oppure abbiamo il Bronner, che può andare verso un fruttato tropicale, verso le pomace, lo stesso lo Johanniter, che è un'altra varietà usata anche in spumantizzazione. Tutte queste, allora sono 4-5 quelle più utilizzate, quelle che ho già nominato, sì. Poi c'è ad esempio il Sauvignon Gris, e ad esempio sui rossi ci sono quelle sviluppate in Italia dall'Università di Udine, in collaborazione poi con i vivai cooperativi di Reoscedo, quindi gli incroci di Merlot, gli incroci di Cabernet e gli incroci col Sauvignon Blanc.
Okay.
E poi ci sono anche i figli degli incroci col Friulano, quello che una volta era il Tokai.
Certo. Adesso hai fatto dei riferimenti in qualche modo noti. Sì. Faccio la parte dell'uomo della strada, certo. Comunque del profano, cioè spesso quando ci si accosta ad esempio a una carta dei vini o a un scaffale in un'enoteca, chi non ha un background tecnico ha qualche punto di riferimento. È come guardare una mappa di cui si conoscono alcune cose ma molte altre no, per cui dici: ah ok, una volta ho bevuto un Syrah e mi è piaciuto, una volta ho bevuto un Sauvignon e mi è piaciuto, eccetera eccetera. Da questo punto di vista quanta parentela c'è tra i vitigni che troviamo nelle produzioni Pivi e quelli invece che conosciamo un pochino di più?
Al di là dell'aspetto del nome che magari può ricordare il vitigno nobile, io direi che sono un po' pochi i legami, anzi, ed è secondo me la cosa bella, perché queste sono tutte nuove varietà che offrono qualcosa di nuovo anche a livello gustativo, quindi va bene, ok. Sugli incroci del Sauvignon si possono trovare comunque delle note che possono ricordare un pochino, oppure negli incroci del Friulano. Già se andiamo secondo me sul Merlot, sugli incroci di Merlot forse un pochino meno. Allo stesso tempo le varietà di Friburgo hanno un legame con il Riesling renano. Quindi abbiamo questo bel fruttato, diciamo, di vini quando sono giovani, che però possono evolvere anche verso quelle note particolari che possono portare verso gli idrocarburi,
certo.
Verso la pietra focaia, ecco,
certo.
Questo tipo di aromaticità. Però ecco, io il consiglio che do sempre è quello di approcciare questi vini Pivi a mente libera, cioè di aprirsi a qualcosa di nuovo senza andare a cercare dei ricordi verso varietà tradizionali.
Okay, ok.
Perché poi secondo me anche l'espressività di questi vitigni coltivati in modo secondo me più naturale, perché appunto richiedono meno trattamenti, al di là che siano insomma in biologico, in biodinamica, come tanti fanno, c'è la sensazione di assaggiare qualcosa di diverso.
Ti faccio una domanda rispetto al fenomeno di questo periodo, che è evidentemente quello dei vini naturali. In una città come Milano nascono tante enoteche dedicate a questo. Dal tuo punto di vista c'è una parentela, evidentemente no, ma c'è un idem sentire da parte del pubblico in particolare che si accosta al movimento dei vini naturali? Può esserci secondo te una vicinanza anche rispetto al fenomeno Pivi, magari anche perché se l'obiettivo è meno chimica, quello si ottiene in entrambe le direzioni? Tu che percezione hai?
Sì, diciamo che siamo più o meno nello stesso mondo, anche se poi delle volte mi capita di confrontarmi con chi tratta vini naturali e ha e da quella parte c'è non dico repulsione, ma comunque c'è un po' di lontananza rispetto ai pivi, ma io immagino che sia solo per la poca conoscenza, perché poi la realtà è che il nuovo delle volte spaventa.
E certo, questo poi in Italia tutto, soprattutto.
Esatto. Ecco, una cosa che invece mi capita sempre più spesso di vedere entrare persone che parlano di vini naturali non in modo così positivo. Perché? Perché magari hanno assaggiato dei vini evidentemente fatti male, certo, o con dei problemi. E purtroppo questa cosa del vino naturale, se viene fatto appunto male con dei problemi, poi va a rovinare l'immagine e anche tutta una categoria, secondo me, che invece meriterebbe di essere valutata attentamente, perché se un vino è fatto bene,
certo,
è buono, se è fatto anche in modo naturale tanto meglio.
In Italia a che punto siamo, diciamo, nell'evoluzione del fenomeno guardando ai produttori?
Sì, allora io ho un sito dove parlo solo di vitigni resistenti.
Dove si trova questo sito?
È viniavitiresistenti.it, dove nel tempo sto catalogando tutti i produttori. Ne ho catalogati circa 200.
Ok.
E 370 vini più o meno. Uh-huh. La produzione sta crescendo molto, soprattutto negli ultimi 2 anni, c'è molto interesse. Evidentemente più vengono scoperti e più c'è interesse da parte dei viticoltori a questo tipo di varietà. Consideriamo che siamo più o meno, il mondo pivi occupa più o meno lo 0,5% della viticoltura in Italia.
Okay.
Quindi siamo probabilmente sui 3.000 ettari in Italia, ma non c'è un dato ufficiale. Il dato ufficiale risale un paio d'anni fa, era su 2.000 ettari. Uh-huh. Ma comunque è difficile raccogliere questi dati, proprio perché ogni regione dovrebbe raccoglierli e comunicarli.
Mi immagino che una delle obiezioni più classiche, soprattutto in un paese come l'Italia, sia ma così rischiamo di perdere le nostre tradizioni, che è una roba, sì, a cui almeno da un punto di vista estetico sembra che teniamo molto, e quindi i nostri vitigni autoctoni no, ce li porteranno via, la sostituzione etnica applicata al vino. Quali sono dal tuo punto di vista gli ostacoli maggiori e quanto senso hanno questo genere di obiezioni?
Io penso che queste nuove varietà non sostituiranno quelle tradizionali, anzi io sono anche un amante del Nebbiolo ad esempio, quindi figuriamoci. In futuro avremo probabilmente gli incroci resistenti con le varietà tradizionali alle quali stanno lavorando, ma proprio per le tempistiche molto lunghe magari ci arriveremo tra 10 anni ad avere un Nebbiolo resistente, per fare un esempio. Ecco, io invece vorrei lasciare la possibilità ai viticoltori di poterle scegliere come varietà,
certo,
perché consentono una viticoltura più sostenibile, e quindi poi è il consumatore a decidere dove andare a prendere i suoi vini e che tipo di vini prendere. Poi consideriamo che comunque non costano pochissimo questi vini. Uh-huh. quindi siamo in una nicchia,
certo. Sì, no, in questo momento soprattutto non ci sono evidentemente i vini da tavola che costano pochi euro da portare nel mondo del pivi, anche perché i volumi del fenomeno non lo consentirebbero. Invece rispetto a nozioni come l'invecchiamento, l'affinamento, botte, bottiglia, il lavoro è lo stesso che si fa in cantina?
Sì, ad esempio sui rossi, proprio perché sono arrivati dopo, cioè perlomeno le varietà tedesche iscritte verso il 2010 non sono così performanti, eccellenti, per cui molti viticoltori si sono orientati verso le varietà iscritte nel 2015, per cui Adesso stiamo iniziando a vedere i risultati, ad esempio, di affinamenti più lunghi in legno, in barrique. Comunque anche in questo caso abbiamo degli ottimi risultati. Chiaramente ci vuole un pochino più di esperienza per arrivare all'eccellenza che già c'è, ad esempio, sui vini bianchi.
Allora, abbiamo sicuramente dato una prima infarinatura ai nostri ascoltatori di che cosa sono i pivi, e per approfondire potete intanto venire a trovare, se siete a Milano, Luca Gonzato nel suo negozio che si chiama Dipende Che Vino e che si trova in via Ruggero Bonghi al numero 12. C'è un sito che si chiama
viniavitiresistenti.it dove potete approfondire l'argomento dei pivi.
E c'è anche un libro che è scritto insieme ad Ivano Asperti che si chiama Pivi, la viticoltura resistente, passato, presente e futuro dei pivi. Per nuovamente darvi qualche nozione in più, io ti ringrazio, magari ci ritroveremo l'anno prossimo per raccontare come vanno le cose.
Volentieri, assolutamente.
Grazie mille Luca.
Un saluto a tutti, ciao.
Anche per questa domenica lo spazio di C'è di Buono termina qui. Se volete riascoltare questa puntata o le precedenti o farle ascoltare a qualcun altro, potete andare sul sito, sull'app o sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Io invece vi aspetto domenica prossima dalle 12.30 sempre qui su Radio Popolare. Tra poco le notizie del giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.